Bene, buonasera a tutti. Possiamo iniziare il primo consiglio comunale di questo nuovo quinquennio. Consiglio comunale dedicato ad alcune formalità importanti. Direi di iniziare subito, con l'appello dei componenti del consiglio comunale.
Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide. Lurago Sara. Zambon Edoardo. Garegnani Anna. Sormani Ilaria. Panzeri Tommaso. Pratto Marco. Buratti Stefano. Tomio Maurizio Maria. Meraviglia Franca.
Assente giustificata.
Ventura Isotta Anna. Pratto Matteucci Matteo. Buttiglieri Maria Angela. Capriglione Francesco. Fornara Cristian. Ingrassia Giovanni.
Bene, allora completato l'appello, possiamo iniziare. Ringrazio tutti per la presenza. Non siamo soliti avere una presenza così importante al primo Consiglio Comunale, spero che si mantenga nel corso di questi anni, perché andremo a trattare dei temi importanti per tutto il paese e per tutti i cittadini, per cui la presenza di pubblico è importante. Ricordo anche che c'è lo strumento del question time per favorire la partecipazione, che sarà possibile attivare dal prossimo consiglio. Ringrazio in anticipo il nostro corpo musicale cittadino per la presenza massiccia di oggi, di questa sera. E iniziamo subito. Primo punto, le elezioni comunali 12 giugno, convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Parola alla dottoressa La Scala.
Grazie Sindaco. Allora, questo è il primo adempimento che il nuovo Consiglio Comunale è chiamato a fare. È previsto dalla legge in termini precisi, che naturalmente in questo caso sono stati rispettati. È un adempimento particolarmente importante, dovrà essere votato dai consiglieri. I consiglieri sono già in carica, loro sono entrati in carica già dal momento della proclamazione. In realtà la convalida è un atto importante che serve perché l'organo che si è appena costituito valuti al suo interno che non ci siano condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità. Abbiamo acquisito, queste condizioni sono state dichiarate già dai consiglieri al momento dell'accettazione della candidatura, sono state ulteriormente dichiarate da loro al momento in cui è stato loro notificato di essere stati appunto eletti consiglieri comunali. I nostri uffici hanno acquisito questa documentazione e adesso i consiglieri stessi voteranno il fatto appunto la convalida, cioè voteranno questo elemento così importante, verificheranno che non ci siano condizioni di ineleggibilità. È un po', io ogni tanto l'ho detto, è un po' come dire parlate adesso, tacete per sempre, insomma. Quindi dovete sapere se tra voi ci sono delle condizioni tali che potrebbero, diciamo, rendere nulla l'elezione di uno dei consiglieri comunali eletti. E per cui il sindaco adesso chiamerà, la votazione, naturalmente se non ci sono domande.
Quindi il Consiglio Comunale, data la premessa esaustiva della dottoressa, delibera di convalidare, ai sensi dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 267 del 2000, l'elezione a sindaco e da consigliere comunale del comune di Canegrate dei sottoelencati candidati, proclamati eletti in data 13 giugno 2022 dall'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali svoltesi in data 12 giugno 2022. Verificato che tutti hanno i requisiti di candidabilità, eleggibilità, conferibilità stabiliti dalla legge e per i quali non sono state dichiarate condizioni di incompatibilità. Quindi, favorevoli. Credo all'unanimità. Diamo la fiducia, che nessuno ha parlato. C'è l'immediata eseguibilità, per cui favorevoli. Grazie. Possiamo passare adesso al punto 2, giuramento del sindaco ai sensi dell'articolo 50, undicesimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Il sottoscritto Modica Matteo, indossata la fascia tricolore, pronuncia davanti al Consiglio Comunale il seguente giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato. Giuro di adempiere alle mie funzioni nell'interesse della comunità che rappresento. Ringrazio ancora il Corpo Musicale Cittadino, il Presidente Matteo Iametti, per essere stati presenti questa sera. Credo sia stato un bel modo, un modo che è espressione anche della comunità, perché viene dalla nostra banda, di iniziare questo quinquennio di lavoro nel Consiglio Comunale. Passiamo adesso ai punti 3 e 4, dico 3 e 4 perché poi la trattazione sarà sostanzialmente unitaria. Comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco della composizione della Giunta, delle deleghe conferite e presentazione delle linee programmatiche di governo. Parto dalla comunicazione della composizione della Giunta e delle deleghe. È stata mia intenzione attribuire ai consiglieri comunali del gruppo Canagrati Insieme delle deleghe specifiche affinché potessero occuparsi da subito di alcuni temi particolari. Parto dalla composizione della giunta e dalla nomina del vice sindaco. È qui alla mia sinistra il signor Davide Spirito, che oltre al ruolo di vice sindaco ricoprirà anche il ruolo di assessore ai lavori pubblici, alla tutela del patrimonio e dell'ambiente e della protezione civile. Abbiamo poi la signora Meraviglia Franca, che oggi è assente, giustificata, e svolgerà il ruolo di assessore alle politiche sociali di sostegno al lavoro, volontariato, salute, pari opportunità ed inclusione. L'assessore Maurizio Maria Tomio sarà assessore all'edilizia privata e all'urbanistica, alla viabilità e al commercio. L'assessore Edoardo Zambon, assessore alla scuola, politiche educative ai minori, digitalizzazione e comunicazione. E abbiamo infine l'assessore, la dottoressa Sara Lurago, assessore alla partecipazione, cultura e memoria, pace, politiche giovanili. Questo per quanto riguarda la composizione della giunta. Ho anticipato che i consiglieri comunali avranno una delega specifica per la quale faranno riferimento al sindaco, quindi al sottoscritto, che manterrà alcune deleghe, le politiche finanziarie, polizia locale, personale, anagrafe e una delega che chiamerò quartieri e che eserciterò anche tramite un delegato e individuerò nei prossimi consigli comunali, oltre allo sport, che sarà affidato sempre a un delegato, in particolare alla consigliera comunale Ilaria Sormani. Il consigliere comunale Stefano Buratti, che ringrazio anche per aver fatto parte del Corpo Musicale Cittadino anche questa sera, avrà la delega alla mobilità sostenibile. Consigliere comunale Isotta Ventura avrà la delega invece al commercio e alle pari opportunità. Il consigliere comunale Marco Fratto avrà la delega alla transizione digitale e ai parchi sovracomunali, quindi Parco del Roccolo e Pis dei Mulini in particolare. Il consigliere Tommaso Pansardi avrà la delega alle politiche giovanili e alla tutela degli animali. Infine, la dottoressa Anna Gregnali avrà la delega alla salute e ai rapporti con le confessioni religiose. Questo per quanto riguarda la composizione della giunta e delle deleghe ai consiglieri comunali. Naturalmente non voglio adesso riprendere il programma esteso che è stato depositato e che abbiamo già avuto modo, avete avuto modo di andare a visualizzare nel corso della campagna elettorale. Voglio soltanto evidenziare alcuni punti. Naturalmente è un programma che si svolge, diciamo, sotto due direttrici, una direttrice che abbiamo chiamato città, che può essere semplificata con riferimento alle infrastrutture, e invece una direttrice che è legata al tema comunità, quindi servizi alla persona e alle persone. Naturalmente è un programma che però deve tener conto anche di un elemento molto importante, che è il fattore tempo. È un programma che deve articolarsi nel corso di questi 5 anni, è un programma che chiaramente risentirà anche degli eventi che potranno accadere nel corso di questi 5 anni, eventi che abbiamo imparato a conoscere nello scorso quinquennio, possono essere anche molto impattanti sulla comunità tutta, non solo ovviamente su quella di Canegrate, e per le quali vi è il dovere, l'obbligo da parte del sindaco, della giunta e di tutto il consiglio comunale di adeguare la propria linea di governo, il proprio programma per renderlo rispondente a quelle che sono le necessità del momento. Pensate alla vicenda della pandemia, al Covid, insomma, ha stravolto completamente i programmi che avevamo ipotizzato fino a quel momento. È un consiglio comunale, quello di oggi, che si svolge 10 giorni dopo, sostanzialmente, la proclamazione. Ho cercato di ridurre al minimo il tempo perché credo sia importante mettersi subito al lavoro, non solo da parte della Giunta, ma ripeto, dal Consiglio Comunale tutto. Dottor Matteucci sa che abbiamo pensato di anticiparlo anche ieri, poi sembrava giusto concordare con la data odierna, anche per favorire la partecipazione di tutti. E devo dire che io auspico veramente che nel corso di questo quinquennio questo Consiglio Comunale sappia lavorare in modo unito, corretto e leale. Voi mi conoscete, io sono una persona che non ama particolarmente la polemica, la discussione, credo invece nel confronto, nel dialogo. Non ho barriere, preclusioni di qualsiasi tipo, ho un solo grande difetto: non mi piace la poca correttezza, non mi piace la politica fatta sulla menzogna. Ecco, da questo punto di vista io non sarò molto conciliante quando mi accorgerò, vedrò che verrà fatta politica da ambo i lati sotto questo punto di vista. Credo invece che dobbiamo lavorare insieme per portare avanti i programmi. Molti punti coincidono, l'abbiamo visto anche durante la campagna elettorale. Naturalmente ci saranno anche diversità di vedute, questo lo possiamo già vedere. Avremo anche degli scontri che potranno essere aspri, pur sempre corretti nell'ambito di quello che è il ruolo fondamentale del Consiglio Comunale tutto, nel rispetto di quelli che sono gli specifici ruoli al suo interno. Naturalmente noi sappiamo che questa amministrazione, questo Consiglio Comunale tutto avrà alcune sfide importanti da affrontare. La prima di tutte, credo che quella caratterizzante un po' il nostro programma, sarà la sfida della revisione del nuovo piano di governo del territorio, il nuovo piano urbano del traffico. È un procedimento complesso, anche oneroso economicamente, ma soprattutto è un procedimento, un processo che dovrà essere partecipato. Partecipato dai consiglieri comunali tutti, partecipato dai professionisti, dalle associazioni e dalla popolazione. Soltanto se saremo in grado di mettere in campo dei meccanismi partecipati di questo tipo, potremo avere uno strumento che è fondamentale per disegnare il futuro di Canegrate, è uno strumento che dovrà muoversi però anche in continuità, in accordo con quello che sono gli strumenti, le esigenze del territorio a noi circostante. Non possiamo più pensare di disegnare un PGT e un piano urbano del traffico che si basi solo su Canegrate, dobbiamo avere la capacità e fare lo sforzo di lavorare per una visione sovracomunale, anche perché sapete che molte delle risorse che adesso vengono date ai comuni attraverso i bandi dello Stato, della Regione, piuttosto che i fondi del PNRR, se saranno ancora destinati alla loro funzione originaria, perché insomma chi segue il dibattito politico sa che ci sono anche opinioni divergenti, sono fondi che potremo recepire soltanto se saremo in grado di lavorare in modo unitario con i progetti condivisi sul territorio. Da questo punto di vista credo che sarà compito nostro tutto di lavorare con le realtà a noi limitrofe e non solo. Gli obiettivi fondamentali del PGT del PUTO dovranno essere il miglioramento della viabilità, dei collegamenti all'interno del paese e non solo, anche verso l'esterno. Ci sono alcune situazioni sulle quali dovremo intervenire a livello anche di opere pubbliche. Pensate al sottopasso di via Marconi, al quale abbiamo già previsto un intervento che ricalcherà molto quello di via Novara, e sarà un PGT, un PUT, che dovrà anche tener conto delle esigenze della mobilità sostenibile. Ormai andiamo in questa direzione, quindi dovremo creare anche una rete di collegamenti sostenibili all'interno del paese e verso i territori a noi limitrofi. Un concetto che è espresso nel programma e che è molto caro è quello della rigenerazione urbana. Quindi vuol dire progressivamente cercare attraverso le nuove regole urbanistiche di arrivare a un recupero delle aree dismesse piuttosto che alla nuova edificazione. Chiaro che l'obiettivo del consumo zero del suolo è un obiettivo che ad oggi può apparire utopistico. Noi dobbiamo metterci nelle condizioni affinché questo obiettivo progressivamente possa essere raggiunto. Da questo punto di vista non dobbiamo dimenticarci che il nostro territorio presenta ancora alcune barriere architettoniche importanti, lo sappiamo. Il tema delle barriere è un tema che torna spesso nel programma e dovrà caratterizzare l'azione amministrativa. Barriere che in questo caso vediamo con barriere fisiche, quindi dovremmo predisporre un piano specifico per il tracciamento e poi la predisposizione degli interventi in continuità con quello che è stato fatto in questi anni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sapendo poi che abbiamo una grande barriera architettonica naturale che è quella delle ferrovie. La stazione stessa rappresenta un problema anche sotto questo punto di vista, ma può anche rappresentare un'opportunità, per cui dovrà essere compito di tutti noi lavorare in questa direzione. Sempre da un punto di vista infrastrutturale sarà importante anche curare, prestare particolare attenzione al decoro urbano. Ci sono delle situazioni nelle zone di Canegrate che meritano una revisione particolare, ad esempio le panchine, penso del quartiere Valverde, non solo, possono apparire delle piccole cose, ma sono a volte le piccole cose che fanno la differenza. E il tema del decoro urbano può anche essere accompagnato al tema della sicurezza. tema che, sul quale l'amministrazione del sindaco, per me rimane sindaco comunque Roberto Colombo, si è speso molto. Lo ringrazio per essere qui anche questa sera. Abbiamo recuperato molte risorse dalla partecipazione a bandi nazionali e regionali. Abbiamo creato un sistema di videosorveglianza e di varchi che è stato apprezzato anche dalle forze dell'ordine, con le quali ho parlato da ultimo lo scorso lunedì. È chiaro che dovremo continuare in questa direzione, lavorando insieme anche a quelle associazioni come il controllo del vicinato, ma soprattutto lavorando per un concetto che è stato spesso oggetto di ironia e secondo me è stato travisato anche volontariamente, che è quello della partecipazione intesa come sicurezza. Ora, nessuno dice che dobbiamo difenderci come i libri, con i libri, come ho letto in questi anni, spero che fossero delle battute. Il concetto vuol dire che se noi saremo in grado di riempire il paese di iniziative e farlo rendere vissuto, allora a questo punto avremo anche incrementato il senso di sicurezza e avremo anche ridotto le zone d'ombra che sappiamo essere quelle nelle quali ovviamente la microcriminalità si muove con più facilità. Per cui credo che dovremmo muoverci sotto questo punto, sotto questo profilo. È un profilo poi, quello della sicurezza, che si lega anche al tema della tutela del territorio. Abbiamo imparato a conoscere lo scorso settembre quali sono gli effetti drammatici, ad esempio dell'esondazione dell'Olona, abbiamo visto sul quartiere delle Cascinette, una situazione che purtroppo non possiamo dire ancora essere risolta, per cui sarà importante lavorare anche verso la transizione ecologica, quindi favorire i progetti di deimpermeabilizzazione che sono previsti sul nostro territorio, che sono già iniziati, ad esempio inizieranno a breve anche sul parcheggio di Via dei Partigiani, esiste già un progetto in questo senso sul parcheggio. Chiamiamolo di Piazza Mercato, anche se la vera dicitura sarebbe un'altra, Piazzale Donatori del Sangue. E quindi anche questo sarà un profilo al quale prestare particolare attenzione, lavorando con un'associazione che è importante, fondamentale per la vita di Canegratta, ma non solo, che è quella della protezione civile. È una realtà forte, in crescita, e io credo che debba essere valorizzata attraverso un lavoro sinergico con l'amministrazione comunale. Abbiamo speso tante risorse, tempo e progetti da un punto di vista strutturale, non solo per quanto riguarda le strade e marciapiedi in questi anni, così come previsto nel programma, ma anche su alcuni luoghi pubblici particolari. Penso ad esempio alla scuola, quindi ci sarà da curare in queste settimane l'esecuzione dei lavori del terzo lotto della scuola Manzoni, e ci sarà da curare anche i lavori del terzo lotto della palestra Falcone e Borsellino. Naturalmente è già in programma, è già previsto anche nel bilancio un quarto lotto dei lavori che dovrà riguardare i servizi igienici. Quindi il tema scuola è un tema che dovrà continuare a svolgersi in grande continuità rispetto all'operato del passato. Devo dire però che gran parte del tema manutenzione deve essere rivolto alla manutenzione ordinaria più che alla straordinaria. Per la manutenzione straordinaria talvolta è anche facile recuperare le risorse economiche attraverso la partecipazione a bandi. Più complicato invece garantire un adeguato livello di manutenzione ordinaria di tutti gli edifici pubblici. Questo è un impegno che abbiamo intenzione di mantenere, perché sappiamo che se la manutenzione ordinaria non viene effettuata correttamente, chiaramente questo comporta poi dei problemi che richiedono degli interventi anche più incisivi. Su una opera pubblica che sicuramente vedrà un progressivo ampliamento, è anche quella del cimitero, per il quale alcuni lavori importanti sono già stati svolti nel quinquennio successivo. E andando a toccare un po' un tema velocemente che mi consente di allargare lo sguardo al discorso dell'associazionismo e i servizi alla persona, è quello della sala cittadina, nell'ambito del progetto di riqualificazione della scuola media, che noi chiamiamo ancora tale. È stata prevista la realizzazione di una sala cittadina. Il nostro intento sarà quello di completarla e renderla agibile già entro la fine di quest'anno. Questo potrà diventare un vero e proprio polo culturale che possa andare progressivamente a sostituirsi all'attuale polo culturale, che sappiamo adesso essere interessato anche dalla presenza di abitanti. E devo dire che questo comunque è un elemento positivo, perché insieme ai lavori di recupero dell'ex albergo vanno in una direzione di, diciamo così, di occupazione di locali che in precedenza erano sfitti e rappresentavano un problema perché erano anche opere abbandonate. Quindi l'importanza di avere dei luoghi attraverso i quali fare la cultura è importante, così come è importante sarà lavorare attraverso le associazioni che promuovono iniziative in un concetto più ampio che è il concetto di partecipazione. Io credo che nel corso di questo quinquennio dovremo cercare di superare un pochino quella tradizionale divisione tra associazioni sportive, culturali, di volontariato sociale, associazioni che chiaramente perseguono una propria mission specifica, ed è giusto che si muovano in questa direzione, ma associazioni che dovranno avere La capacità dovranno essere guidate anche per un lavoro condiviso attraverso l'organizzazione di eventi che le rendano tutte protagoniste in modo simultaneo. Così facendo potremo avere degli eventi sempre più partecipati. Da questo punto di vista è chiaro che un esempio rappresentano anche gli eventi che sono stati organizzati nell'ultimo anno dalla SOCOM. La SOCOM che però apre lo sguardo su un tema, un problema da un certo punto di vista, che è quello del commercio, negozi di vicinato. No, noi pensiamo sempre alla SOCOM come una realtà organizzatrice di eventi. Dietro la SOCOM però ci sono dei piccoli commercianti che dobbiamo sostenere e aiutare, altrimenti sarà difficile che iniziative proposte dalla SOCOM possano svolgersi ancora. Per cui sarà importante il ruolo che peraltro abbiamo già iniziato a svolgere, il compito che abbiamo già iniziato a portare avanti, anche col lavoro della consigliera Ventura. In queste settimane ci siamo riuniti con i comuni di San Giorgio e di Villa Cortese, che fanno parte del distretto diffuso del commercio. Avremo la possibilità di partecipare a alcuni bandi di Regione Lombardia, per cui stiamo lavorando in questa direzione. Anche in questo caso attraverso un percorso partecipativo che dovrà vedere protagonisti i piccoli negozi e anche le realtà imprenditoriali più grandi. Quindi credo che il tema della partecipazione debba essere esplicato in questa direzione: iniziative condivise e lavoro che possa abbracciare quanti più tavoli tematici possibili, con una grande attenzione e sostegno non solo economico, ma credo anche supporto amministrativo burocratico a quella che è, credo, la vera ricchezza di Canegrate, che è il tessuto associativo. Tessuto associativo che poi trova la sua espressione forte anche nel mondo dello sport, è un mondo che io ho seguito in questi 10 anni, è un mondo che è stato interessato anche da interventi importanti attraverso il lavoro sinergico con le associazioni sportive, un lavoro che qui torniamo al tema, perché credo che tutti i programmi non possano essere divisi in blocchi, ma siano programmi che per avere la loro efficacia, esplicare i loro effetti, debbano intersecarsi. E quindi nello sport, oltre all'attenzione alle associazioni, alla possibilità di favorire e continuare a favorire la pratica sportiva dei più giovani, bisognerà prestare attenzione e continuare con l'opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, le migliorie dei nostri centri sportivi. In questo decennio hanno cambiato volto, grazie al lavoro con le associazioni, rimane ancora molto da fare soprattutto sul tema dell'efficientamento energetico, che è un tema che però dovrà andare anche un po' oltre il discorso dei centri sportivi. Abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo semestre, in particolare per effetto della crisi energetica, l'importanza anche di avere delle fonti alternative di energia. Credo che da questo punto di vista ci siano già delle progettualità concrete che sono avanzate. Una di queste è quella della comunità energetica, che credo troverà breve realizzazione all'interno del depuratore grazie al lavoro con Capholding. Ed è una proposta che sarà utile e indispensabile non tanto e non solo per il depuratore, ma potrà essere, quando entrerà a pieno regime, utile anche per un quartiere importante come il quartiere delle Cascinette. Io ho voluto istituire una delega ai quartieri perché credo che le zone di Canegrate siano fra di loro anche connesse, ma è chiaro che ciascuna di queste zone ha delle peculiarità, alcuni punti di forza, ma anche alcune situazioni che devono essere analizzate. Credo che sarà importante lavorare in questo quinquennio anche istituzionalizzando dei tavoli di confronto con alcune realtà specifiche che sono già presenti all'interno dei singoli quartieri. Da questo punto di vista c'è la massima disponibilità per affrontare in modo anche approfondito delle tematiche specifiche legate alla singola zona. Ho parlato del tema del depuratore, il tema del depuratore, seppur affrontato da un punto di vista di efficientamento energetico, è un tema che ci consente anche di toccare un'altra partita che sarà fondamentale nel prossimo anno, che è quella del ciclo dei rifiuti. Non tanto e non solo da un punto di vista economico, anche se abbiamo già visto negli ultimi consigli comunali quanto il tema della tassa rifiuti sia importante. Il mercato è in crescita, purtroppo, da un punto di vista di costi. Sapete che abbiamo una partita che riguarda il territorio che è molto importante, che è la partita dell'ex ACAMO, Neutalia, chiamiamola come vogliamo. Una partita sulla quale noi abbiamo spesso delle criticità come amministrazioni precedenti, e io credo che queste criticità debbano essere ancora valutate e tenute in considerazione. È una partita alla quale dovremmo prestare particolare attenzione perché impegna delle risorse economiche anche indirettamente nostre, perché facciamo parte di alcune partecipate coinvolte in queste operazioni, ma è una partita che poi potrà, esplicare i suoi effetti anche più direttamente per Canegrate, laddove le partecipate coinvolte potranno effettivamente, riusciranno effettivamente a avviare quell'operazione che loro definiscono, diciamo così, come ciclo completo del rifiuto e che quindi possa portare in prospettiva anche dei benefici ambientali ed economici. Da questo punto di vista, credo che l'effettiva entrata in vigore della FORSU, l'impianto di Legnano, il quale la precedente amministrazione, non solo, anche nel decennio di Roberto Sindaco si è spesa molto, credo che da questo punto di vista potrà portare dei benefici anche nel breve periodo. Il tema dell'ambiente, quindi, è un tema che abbiamo imparato a valorizzare anche dopo la pandemia, abbiamo riscoperto, in molti di noi hanno riscoperto il tema dei parchi. Abbiamo un bel parco che è quello del Parco del Roccolo. In corso degli scorsi anni il Comune di Canegrate ha svolto il ruolo di capofila dell'ente Parco del Roccolo ed è nostra intenzione confermare questo ruolo. Ci sarà una delega specifica al consigliere Marco Fratto, perché credo che sia un tema che debba essere seguito in modo molto molto attento e specifico. È un tema sul quale dovremo lavorare naturalmente in sinergia con gli altri comuni, così come accadrà per il Plis dei Mulini, e qui si torna all'area delle Cascinette, ed è interessata l'area delle Cascinette, tra l'altro, col Plis dei Mulini, anche ad un importante progetto che è quello delle vasche di laminazione, sul quale dovremo prestare particolare attenzione. Per quanto riguarda il Parco del Roccolo, oltre alle attività più specifiche, quindi continuare nel progetto di valorizzazione anche attraverso le GEV, anche attraverso il lavoro della nostra sezione dei cacciatori, che fa anche educazione ambientale, dovremo lavorare anche per implementare la presenza di fototrappole, postazioni che rendano difficile l'accesso a coloro che purtroppo ancora sono presenti e che interpretano il Parco del Roccolo come una discarica. Se ci siamo mossi in questa direzione, ma rimane molto ancora da fare, e questo credo sia stato un esempio di collaborazione nel corso degli ultimi anni. Da una mozione presentata dal consigliere Fornara ci si è mossi in questa direzione, mi sembra giusto anche ricordarle in questa sede, perché è un esempio concreto di come poi si possa lavorare in modo condiviso per il bene di tutti. Sappiamo anche che sul Parco del Roccolo c'è un tema che ci interesserà a breve, che è quello della cava. Il progetto di Solter, che è purtroppo una partita che non possiamo dire di aver ancora vinto, tutt'altro, anzi temo che avremo ancora delle brutte sorprese a breve, però è un tema sul quale ci siamo spesi e credo che sul quale il Consiglio Comunale tutto potrà muoversi in direzione unitaria contro questo progetto che noi combattiamo da diversi anni e credo continueremo a combattere. Naturalmente, la delega del consigliere Marco Fratto, lo riprendo perché mi è facile legarla a un altro tema a lui affidato, che è quello della transizione non ecologica, ma la transizione digitale. Un altro tema che abbiamo imparato a conoscere nella sua importanza dopo la pandemia, è un tema che potrà esplicare i suoi effetti in diverse direzioni. Naturalmente dovrà muoversi anzitutto nel facilitare il rapporto che i cittadini, le associazioni e le imprese hanno con il comune, quindi dovremo andare sempre di più verso una progressiva migliore accessibilità e trasparenza del sito e dei documenti che sono prodotti dal comune, anche in conformità agli obblighi di legge. Da questo punto di vista abbiamo già una buona base di partenza e soprattutto abbiamo anche la possibilità di accedere ai fondi del PNRR. Credo che sia una delle poche partite concrete sulle quali i comuni in forma singola possano muoversi. E poi lavorare anche con l'ICS per replicare alla primaria lo stesso progetto che è stato realizzato nel 2019 alla secondaria e che ha migliorato il sistema di distribuzione del segnale, che è stata un'operazione svolta in tempi non sospetti e che è sicuramente stata di utilità, purtroppo nel periodo in cui, dico purtroppo che spero che non si verifichi più, della DAD, della didattica a distanza. E poi perché sarà una delle grandi sfide, direi la seconda grande sfida di questa amministrazione, oltre al nuovo piano di governo del territorio, al nuovo piano urbano del traffico, e sarà quello di arrivare nel corso, alla fine di questo quinquennio, a far sì che i nostri ragazzi, gli studenti dell'ICS Aldo Moro, possano andare a scuola leggeri, quindi essendo stati tutti dotati di tablet che gli consentono di non andare più a scuola con degli zaini veramente pesanti. Io in campagna elettorale ho parlato di 25 kg, può sembrare un'esagerazione, ma insomma non siamo purtroppo troppo lontani dalla realtà. Possono andare con forme di mobilità sostenibile, perché magari saremmo riusciti a valorizzare e rilanciare il piedibus, oltre che il carpooling e altri meccanismi di mobilità sostenibile. Quindi è un progetto, un impegno a lunga scadenza, che chiaramente non potremo realizzare nel corso di qualche settimana o di qualche mese, ma un obiettivo che dovremmo assolutamente raggiungere da qui al 2027. Anche perché, insomma, sulla scuola molto è stato fatto da un punto di vista di struttura, molto continueremo a fare i lavori che sono in corso di svolgimento in queste settimane e l'impegno è stato forte anche sotto il profilo educativo. Basti ricordare la buona pratica del piano diritto allo studio, che è una pratica che è tornata in auge nel precedente quinquennio, è una pratica che intendiamo confermare, una pratica di condivisione, di progettualità, di risorse, di strumenti con chi poi si occupa di educazione dei nostri ragazzi, ovvero con la scuola. Naturalmente da questo punto di vista il dialogo con la scuola non si è mai interrotto, pur nel rispetto delle reciproche competenze e nel rispetto dell'autonomia didattica. Tengo a sottolineare che è intenzione di questa amministrazione continuare anche il dialogo, il sostegno e il supporto con l'asilo Gaio, che è una realtà educativa importante che molti di noi hanno anche frequentato e che ancora conoscono e frequentano sotto diversi aspetti e con diversi ruoli. È una realtà che svolge un ruolo importante anche per recepire un bisogno, che è quello della popolazione canegratese, che le strutture pubbliche non sono in grado di assolvere da sole, per cui sarà importante mantenere e valorizzare questo sostegno. La politica educativa di un comune si svolge nel rispetto dell'autonomia didattica della scuola, ma anche fornendo alla scuola e agli studenti degli strumenti di supporto, l'assistenza educativa scolastica, educativa domiciliare minore, tutta una serie di servizi anche accessori al tema scuola, quali possono essere quelli del preposcuola, della mensa, che sono voci di spesa molto importanti per il comune, per il quale il comune mette parecchio in gioco, sono non solo da un punto di vista di risorse economiche, ma anche da un punto di vista di risorse umane, ma che sono i servizi fondamentali affinché la scuola possa svolgere il proprio ruolo educativo a tutto tondo e quel percorso educativo che abbiamo ipotizzato dagli 0 ai 14 anni con la creazione di un'equipe psicopedagogica unica affidata all'azienda sole possa effettivamente realizzarsi. Per adesso parliamo di 0-14 anni, sapete che c'è un progetto, una convenzione già firmata con Città Metropolitana, nella quale ci muoveremo nel prossimo triennio per cercare di recuperare risorse dal PNRR per riuscire a riportare anche il liceo Cavalleri a Canegrato, una richiesta che è venuta già da qualche anno dal liceo. Il problema fondamentale, conoscete, lo conosciamo tutti, è quello del recupero dell'efficientamento energetico dell'edificio, un tema che naturalmente il Comune di Canerate non può affrontare e risolvere da solo con le proprie risorse umane ed economiche, ma è un tema che se lavoreremo bene con Città Metropolitana potrà anche far sì che Canerate possa tornare anche a avere una scuola superiore così come era qualche anno fa. Ho parlato nel tema scuola di alcune tematiche che si legano più al mondo del sociale, l'assistenza educativa scolastica, ad esempio, e anche sul tema del sociale devo dire che il Comune di Canegrate da sempre si è distinto per un impegno forte nel settore sociale, è forse la voce di spesa, senza forse la voce di spesa più importante del Comune, si caratterizza come tale da diversi anni e credo che dovremo confermare e se possibile anche rafforzare questi strumenti. Ci sono delle partite sulle quali non possiamo intervenire direttamente, che non possiamo governare. Pensiamo al discorso della tutela minori, sulle quali forse gli enti superiori, potrebbe essere lo Stato, la Regione Lombardia, potrebbero anche prevedere dei meccanismi di compensazione e ristoro di fronte ai comuni che subiscono anche i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, senza dimenticarci che comunque si tratta di situazioni sociali drammatiche, per le quali serie, per le quali bisogna prestare la massima attenzione e discrezione. Però sono situazioni che impegnano molte risorse economiche del comune, sono situazioni che non sono preventivabili e nonostante l'ottimo lavoro che viene svolto nei nostri servizi sociali, il fatto che si riesca a trovare delle soluzioni alternative per alcuni minori non sempre è possibile anche per altri, per cui lavoreremo in questa direzione anche con gli altri comuni per cercare di creare anche una sorta di fondo di solidarietà su questa partita, perché credo che sia una partita che incida particolarmente verso gli enti locali, ma che dovrà essere affrontata anche con un'ottica diversa. Da un punto di vista sociale, poi, grande attenzione al lavoro con alcune associazioni specifiche, le convenzioni con l'AUSA e l'Argento Vivo, associazioni che ci consentono di coprire anche tutta una serie di servizi che il comune da solo non sarebbe in grado di erogare, pensate al trasporto degli anziani, piuttosto che lavorare anche in direzione e con il sostegno e supporto dei medici di base, che è un altro dei grandi temi che abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi anni e che forse è stata la spinta del PNRR, anche se poi magari nella sua traduzione concreta è un po' più fumosa o comunque riguarda poco i comuni direttamente, il tema della salute. Questo spiega perché ci sia una delega specifica alla salute. Continuare a lavorare non solo con i medici di base, anzitutto continuare ad assicurare una presenza forte dei medici di base sul territorio di Canegrate, perché siamo fortunati rispetto alle altre realtà a noi limitrofe. Non è così scontato che ciò accada e talvolta non dipende neanche dal comune, per cui bisognerà prestare attenzione e favorire il dialogo tra il comune e i medici di base. Ci sarà in previsione e realizzazione nel corso di questo quinquennio una struttura importante, che è quella della casa di riposo, di cui abbiamo già discusso abbondantemente, e sicuramente sarà un progetto che condivideremo con le commissioni consiliari competenti e col Consiglio Comunale tutto, perché è un progetto che offrirà finalmente un servizio che adesso abbiamo condiviso con l'RSA San Remigio, una realtà importante, l'abbiamo imparato a conoscere nella sua serietà anche nel periodo drammatico del lockdown, una struttura che si è distinta rispetto a molte altre, per la quale dobbiamo continuare a mantenere forte il sostegno e il supporto. La nuova RSA è un servizio aggiuntivo a Canegrate, offrirà non solo un sostegno e un supporto sociale, ma potrà offrire anche delle opportunità di lavoro anche per i cittadini canegratesi, oltre che aggiungere un servizio in un quartiere che è quello delle Cascinette, che è un quartiere molto esteso e che si arricchirà da questo punto di vista anche di una situazione particolare che andrà comunque nelle sue finalità, nei suoi servizi, ben oltre il quartiere Cascinette, ben oltre Canegrate. Il tema della salute poi è un tema che ci vedrà protagonisti anche ai tavoli sovraccomunali, quindi sarà importante far sentire la nostra voce che però potrà essere importante soltanto se si muoverà in sinergia con quella degli altri sindaci, condividendo una visione di territorio che vada oltre quella di Canegrate. Da un punto di vista di tutela delle situazioni di fragilità e temi sociali, naturalmente sappiamo che abbiamo due strutture molto importanti, la Stella Polare e la Città del Sole, per il quale anche qui il comune fa molto, da un punto di vista economico e sociale, che sono anche due fiori all'occhiello, direi, della nostra realtà, e con le quali l'impegno di questi anni è stato veramente importante e bisognerà continuare a lavorare con chi gestisce il servizio, l'azienda Sole, allo stato attuale, e lavorare con i genitori. Questo perché l'obiettivo fondamentale nostro è quello di far sì che i ragazzi che frequentano questo centro lo vivano e lo sentano come la casa, la propria casa. Possono svolgere anche delle attività educative, sociali, di aggregazione che vadano oltre quelle che sono previste dall'offerta formativa iniziale, lavorando, in questo senso c'è il progetto dello Sportability che lo testimonia, anche con le nostre realtà locali. Ma il tema delle fragilità è un tema che va oltre la disabilità, quindi oltre questi centri, oltre il tema delle barriere architettoniche, ma si interfaccia anche con alcune barriere che sono delle barriere non fisiche, ma forse sono anche più difficili da affrontare. Allora, l'impegno che dovremo mantenere sarà quello di continuare ad aderire alla rete Ex Sprar, ora rete SAI, per l'accoglienza e l'integrazione di chi fugge dalle guerre e dalla fame. Abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi 10 anni. Purtroppo la guerra non è solo in Ucraina, anche se è quella che noi vediamo maggiormente e che forse avvertiamo come più vicina, ma ci sono altre zone del mondo che purtroppo sono colpite da questa piaga, da questo flagello, che è un flagello prima di tutto umano, umanitario, poi ha anche delle conseguenze economiche, ma non dobbiamo dimenticarci che distrugge la vita alle persone la perdono, perdono i loro familiari, perdono i loro affetti, perdono la loro casa. E allora credo che sia nostro dovere continuare a lavorare in questa direzione e lavorare verso una maggiore inclusione di tutte le realtà che siano portatrici di fragilità, lavorare anche a favore degli stranieri di seconda generazione, lavorare contro la violenza di genere. Quanti femminicidi abbiamo assistito in questi anni? Purtroppo è un tema che torna ciclicamente, no? Non possiamo pensare di azzerare il fenomeno, non è neanche il nostro compito, però dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione con iniziative belle, importanti e partecipate che vadano oltre quelle del 25 di novembre, ma che si esplichino anche nelle scuole e con le altre realtà associative. La rete antiviolenza sono tutti strumenti che possono apparire anche per un certo verso formali, vuoti. Io in realtà credo che abbiano un grande contenuto educativo, così come un grande contenuto educativo può avere il lavoro svolto dal tavolo antimafia, dalla commissione antimafia e legalità, che è una commissione che purtroppo negli ultimi anni non siamo riusciti a valorizzare. Credo che dovremmo rilanciare nel suo ruolo, nel suo compito, perché è attraverso l'educazione che si può costruire un futuro migliore, non tanto e non solo attraverso le attività che che svolgono le forze dell'ordine, che sono tante e importanti, dalla nostra polizia locale in su, ma attraverso l'educazione potremo riuscire a prevenire alcuni fenomeni che purtroppo sappiamo essere ancora presenti. Da questo punto di vista, io credo che il tema dell'educazione passi anche attraverso la presenza di iniziative culturali in maggior numero, sempre più presenti e diffuse come localizzazione sul territorio. L'impegno che dovremo avere come amministrazione sarà quello di facilitare le associazioni culturali, facilitarle affinché possano mettere in campo un numero di iniziative che copra 12 mesi nel nostro calendario, lavorando anche, come dicevo all'inizio, per alcune iniziative diffuse, nel senso di partecipate, condivise dalle tre consulte, ma anche attraverso singole iniziative. E attraverso questi meccanismi io chiamo i meccanismi di partecipazione, allora potremo creare anche una rete sociale unita, una vera e propria comunità. E creare una vera comunità partecipata ci consentirà anche di creare, di fare un passo in più, che è quello che passerà attraverso anche la creazione di un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, affinché il comune offra gli strumenti a quei cittadini, e sono tanti, che vogliono prendersi cura di alcune situazioni specifiche della nostra città, che noi dovremmo avere l'ambizione di chiamare tale, e della nostra comunità. Quindi questo lavoro di partecipazione passerà dalle iniziative, ma anche dalla realizzazione di un regolamento, di strumenti concreti che diano la possibilità a chi vuole occuparsi, ad esempio, di uno spazio verde, mi viene in mente il bosco antico, ma non solo, di poterlo fare in sicurezza con la copertura assicurativa, con gli strumenti forniti dal comune. Le risorse economiche del comune e umane sono limitate. Purtroppo, talvolta sappiamo che, nonostante il grande impegno degli uffici comunali, io li ringrazio perché dal giorno successivo, la martedì mattina, quando mi sono insediato in comune, ho subito avvertito un clima di collaborazione e di fiducia importante, e credo che lavorare insieme ai tecnici qualificati e competenti come quelli di cui siamo dotati sia un'ottima base di partenza, non solo per me, per la Giunta, per il Consiglio Comunale, ma per tutti i cittadini. Io veramente invito i cittadini, quando hanno dei problemi, a esporli direttamente agli uffici competenti, non a fare segnalazioni di altra natura e con altri mezzi. Non sono i canali ufficiali per fare le segnalazioni, non si può avere la pretesa che attraverso dei canali social o attraverso il chiacchiericcio arrivino nelle forme che talvolta sono necessarie affinché gli uffici comunali possano attivarsi. Parlate direttamente con il sindaco, con gli assessori, con il consiglio comunale tutti, indipendentemente dal ruolo, perché così facendo, rivolgendosi agli uffici comunali e agli organi politici e amministrativi, si può avere la contezza dei problemi reali, oltre a quelli che noi percepiamo vivendo la realtà. Purtroppo non siamo in tutte le zone di cane gratte, per cui ciascun cittadino, ciascuna associazione, ciascuna impresa o quartiere può avere una situazione specifica. Se portata all'attenzione degli organi competenti con le forme corrette, credo che spesso, per non dire sempre perché sarebbe una considerazione eccessiva, però venga fornita un'adeguata soluzione. Quindi abbiamo anche questa importante risorsa, che è quella dei dipendenti comunali, che dobbiamo valorizzare nelle forme corrette. Un tema importante sul quale dovremmo muoverci è quello dei giovani. Noi abbiamo dedicato poche righe nel programma ai giovani, si lega anche al discorso della partecipazione. Noi crediamo fermamente nel fatto che i giovani non debbano essere posti in alcune strutture precostituite. Credo che i giovani debbano avere la possibilità di fare, di sperimentare, talvolta anche di sbagliare, di proporre delle iniziative, e devono trovare nel comune una porta aperta. Questo non solo da un punto di vista naturalmente di iniziative rivolte ai giovani, ma anche iniziative che possono avere una fascia di interesse molto più ampia. E iniziative che poi possono avere anche un importante profilo educativo. Per questo c'è una persona, consigliere Pansardi, che ha questa tematica a cuore e sicuramente credo che potrà portare un contributo importante su un tema che talvolta non è facile affrontare da un punto di vista dell'amministrazione comunale, perché si hanno poche risorse economiche, richiede un lavoro anche condiviso come piani di zona per recuperare alcune risorse e progettualità. Ma io credo che anche da questo punto di vista, negli ultimi mesi ci sia stato un bel fermento attraverso la costituzione di alcuni gruppi giovanili spontanei, il Caminetti, gli Spesati, e credo che ci sia una base di partenza sulla quale lavorare, senza dimenticare che poi il nostro vero obiettivo è quello di far sì che i giovani, indipendentemente dalla presenza in una realtà culturale costituita, organizzata, abbiano l'opportunità poi di accedere al mondo del lavoro, abbiano l'opportunità nel momento in cui formano una famiglia di poter usufruire di servizi comunali come possono essere l'asilo nido. Per cui i temi sono tanti che devono essere affrontati in modo condiviso veramente. Quello che mi sento di dire in chiusura di questo intervento è che dopo tanti anni il Consiglio Comunale è composto da due gruppi fondamentalmente, composto da due gruppi che credo dovranno avere la capacità di lavorare in questa sede anche attraverso portando contributi che partano da una visione divisa per arrivare a una sintesi. Troppe volte negli scorsi anni abbiamo assistito a posizioni e barriere ideologiche precostituite. Io chiedo di iniziare questa legislatura in forma diversa, collaborativa, andando oltre quelle che possono essere logiche di partito, ma cercando di lavorare anche e soprattutto per il bene dei nostri concittadini, del nostro paese che è Canegrate. Siamo qui per questo motivo e quindi dobbiamo sempre ricordarcelo. Mi sembra giusto, in chiusura di questo intervento, dare la parola al capogruppo dottor Matteucci, se preferisce fare un intervento, perché mi sembra correttezza istituzionale dare la possibilità, indipendentemente da quello che è previsto nei regolamenti, al capogruppo Canegrate nel cuore di avere un proprio spazio per un proprio intervento.
Grazie signor sindaco, rinnovo ovviamente i miei complimenti per l'elezione a questa carica importante, complimenti a tutti i consiglieri che sono stati eletti, buon lavoro agli assessori, al sindaco e a tutti, anche tutti i consiglieri. È stata una campagna elettorale impostata sulla correttezza, siamo andati case per case, siamo andati sul territorio, abbiamo portato il nostro messaggio, abbiamo portato il nostro pensiero, abbiamo portato le nostre idee. Devo ringraziare i candidati, i consiglieri che si sono spesi al mio fianco, voglio ringraziare tutte le persone che hanno creduto fin da subito in questo progetto, che si sono seduti, hanno investito il loro tempo per costruire un programma, per formare una lista e per presentare appunto questo progetto. Dobbiamo però prendere atto che i cittadini hanno scelto la continuità, non hanno scelto il cambiamento, e questo senz'altro deve essere un punto di riflessione per noi, gruppo di Canegrate nel cuore. Soprattutto dobbiamo considerare che è stato premiato chi in questi anni ha costruito un progetto, e purtroppo costruire in un mese e mezzo un qualcosa di serio e credibile non è bastato. Partiamo però dal lato positivo di questa elezione, che senz'altro è la ritrovata unità del centrodestra. È stato anche questo un percorso che ha necessitato del tempo, forse ha portato via troppo tempo, però finalmente ora che si è ritrovata questa unità che è mancata nel tempo, bisogna ripartire da qua per ricostruire in modo serio un'alternativa credibile per questo paese. L'opposizione che intendiamo impostare senz'altro sarà una opposizione costruttiva, una opposizione seria, che però non farà mancare senz'altro uno degli aspetti fondamentali del ruolo dell'opposizione, che è l'attività di controllo e l'attività di vigilanza. Abbiamo scritto un programma con alcuni punti che sono molto simili a quelli dell'attuale maggioranza, ma che sotto altri punti ci differenziano. Penso che ci siano delle idee utili e interessanti per questo paese, come avevo detto in occasione del confronto che si è tenuto all'oratorio. Senz'altro saremmo disponibili per sederci ai tavoli, per lavorare in questo consiglio affinché le nostre idee, i nostri progetti utili per il paese possono trovare realizzazione, anche se vengono proposti dall'opposizione. Abbiamo dimostrato in questi anni, abbiamo dimostrato nel tempo comunque che anche l'opposizione, quando si presenta in un modo serio e costruttivo, può portare a casa dei risultati importanti. Adesso è inutile ripetere, ne abbiamo già parlato più volte, però senz'altro dal confronto possono uscire delle cose interessanti per il paese. Chiedo che si percorra, si è parlato di collaborazione e correttezza, chiedo quindi che si continui a percorrere una strada che è quella che considera l'opposizione in questo caso o l'altro, non come un nemico ma come un avversario che ha idee, ha progetti e si può relazionare in modo utile e costruttivo nell'interesse dei cittadini. Ovviamente la collaborazione e la correttezza prevede anche, e questa è un'altra cosa che tengo particolarmente, che le cose istituzionali vengano utilizzate in modo corretto e serio e non discutibile. Qualche anno fa ho avuto modo di, magari qualcuno sa a che cosa mi riferisco, di contestare un utilizzo discutibile. Delle pagine social, rinnovo senza entrare in polemiche, la collaborazione e la correttezza partono anche da questo. Si utilizzi in modo consapevole, si utilizza in modo corretto anche le pagine social del comune. Per tutto il resto, noi come opposizione siamo disponibili al confronto, ci mettiamo a disposizione dell'amministrazione, della giunta e di tutti i cittadini, sicuramente i cittadini che vogliono portare all'attenzione della maggioranza determinate problematiche, determinati problemi sicuramente troveranno in noi consiglieri di opposizione dei referenti che si possono prendere a carico questi problemi e queste esigenze. Concludo ovviamente ringraziando chi in questi anni si è speso per il comune e non è più tra questi banchi, il sindaco Roberto Colombo, ma anche tutti i consiglieri che hanno fatto parte di questo consiglio, sia gli assessori che consiglieri di maggioranza e di opposizione, che adesso non hanno il privilegio di sedere tra questi banchi, ma sicuramente un ringraziamento per il lavoro svolto negli anni scorsi è doveroso. E niente, grazie e possiamo andare avanti.
Bene, grazie. Allora direi che passiamo al punto successivo, costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capogruppo. Quindi i gruppi consiliari li conosciamo, sono due cannegrati insieme e cannegrati nel cuore. Chiedo a entrambi i gruppi di individuare il rispettivo capogruppo, anche se diciamo che da un lato mi sembra abbastanza ovvio, quindi.
Sì, buonasera a tutti. Brevemente comunico che il capogruppo scelto da noi, quindi da Cannegrate Insieme, è il consigliere qui presente Marco Fratto.
Grazie. Immagino che per Cannegrate del Cuore il capogruppo sia.
Sì, come cannegrata nel cuore, il capogruppo sarò io, Matteo Matteucci, auguro a Marco Fratto un buon lavoro.
Restituisco gli auguri, grazie, dottor Matteucci. Buonasera a tutti, un saluto a chi ci segue da casa e un saluto anche a tutti presenti in sala. Mi unisco anch'io ai complimenti verso tutti gli eletti alle ultime elezioni. Dopo tanto tempo, come già detto anche dal sindaco, abbiamo solo due gruppi in consiglio comunale. Io aggiungo che questo avrebbe potuto almeno far sperare in una maggiore affluenza alle ultime elezioni. Cosa che purtroppo non è avvenuta perché l'affluenza è rimasta stabile, ci sono stati 23 voti in più e il dato al 47% non può sicuramente essere motivo di vanto per nessuno dei presenti. Scusate. È un problema nazionale, certo, ma che dovrebbe stimolare ciascuno di noi al tentativo di coinvolgere, di allargare la partecipazione, di riavvicinare appunto i cittadini alla partecipazione politica. Entrando nel merito dei risultati, credo, come già detto, credo anch'io che i cannegratesi si siano espressi in modo netto verso la continuità. Questo da una parte dimostra sicuramente apprezzamento per quanto fatto negli ultimi anni, per il programma proposto, nato da un percorso di ascolto e di confronto e per la composizione stessa della lista. Ma dall'altra parte assegna allo stesso modo una responsabilità, se vogliamo, ancora maggiore. Insomma, la direzione è quella giusta ed è stato riconosciuto che è quella giusta. Ma è necessario continuare a lavorare e a lavorare sodo. Abbiamo apprezzato come gruppo la tempestività con la quale è stata emessa un'ordinanza contro gli sprechi idrici e per razionalizzare appunto l'utilizzo dell'acqua. La situazione è drammatica e il problema ha un respiro decisamente più ampio rispetto al nostro comune. Ma è necessario in questa circostanza, così come in molte altre, che ogni istituzione faccia nel limite del possibile la sua parte. C'è molto lavoro da fare, insomma, e tantissime sono le sfide che dovremo affrontare. Noi siamo qui con un incarico preciso, quello di difendere e tutelare il nostro territorio e la nostra comunità e allo stesso tempo renderla sempre più moderna, inclusiva e a misura di persona. E per fare questo troverete sempre il nostro supporto e la nostra disponibilità. Per Quindi chiudo con gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco, alla giunta e al consiglio comunale tutto. Grazie.
Grazie capogruppo Fratto. Se non ci sono altri interventi, no, passiamo allora al punto successivo per il quale torneremo a votare. Approvazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende o istituzioni. Qui chiaramente non andiamo a individuare dei nomi, anche perché abbiamo già dei rappresentanti all'interno di queste realtà, ma andiamo a confermare quelli che poi sono i criteri, in un certo senso ovvi, ma che è giusto riaffermare con un atto di consiglio comunale nella prima seduta utile, quali sono i criteri affinché le persone che siano chiamate a rappresentare il comune presso le nostre, gli enti, le aziende, le istituzioni nel quale abbiamo, chiaramente degli interessi, siano in possesso di alcuni requisiti fondamentali che sono poi in larga parte gli stessi previsti per quanto riguarda la carica di consiglieri comunali, si aggiungono a quelli delle specifiche realtà alle quali queste persone prestano attività e debbono avere, e questa è una questione credo importante, debbono avere anche delle specifiche competenze tecniche e amministrative nelle realtà in cui andranno a lavorare. Questo perché soltanto attraverso la presenza di persone che siano dotate non solo di caratteristiche morali e etiche, ma anche di caratteristiche di conoscenze e di competenze, potremo cercare di far sentire la nostra voce e interpretare il nostro ruolo in modo attivo in realtà nelle quali spesso magari abbiamo anche un'incidenza molto, molto ridotta. Per cui semplicemente si tratta di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, come magari avete potuto osservare, quelli che sono i criteri già previsti dalle norme di legge. Per cui se ci sono degli interventi, bene, se no, essendo un atto molto generale, generico, lo possiamo porre subito in votazione. Per cui i favorevoli. Contrari. Ok, quindi immediata eseguibilità, favorevoli. Ok, direi che approvato all'unanimità, immediatamente eseguibile. Passiamo agli altri gli ultimi due punti che dovranno essere svolti in modo diverso. Il primo è una procedura che io, come direbbe il professor Zambon, bizantina, però tant'è, anche abbastanza divertente, che è quella prevista per la costituzione della commissione elettorale comunale. Sapete che è una commissione che ha il compito di verificare e curare la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, quindi la presenza di cittadini che godano delle condizioni previste dalla legge per esercitare l'elettorato attivo. La commissione che deve essere composta da tre componenti, il voto avviene a scrutinio segreto, non vota il sindaco, per cui lascio a voi un buon divertimento. Solitamente sono due membri nominati, scelti dal gruppo di maggioranze e un nome fornito dal gruppo di minoranza. Primo giro è l'elezione dei membri effettivi, poi avremo i supplenti. Ricordo in questa prima votazione i membri effettivi, poi ne seguirà un'altra per i membri supplenti. Quindi adesso chiedo la gentilezza a un consigliere per gruppo di venire qui a estrarre i nomi. Allora sceglieteli voi. Io non... Più giovane del gruppo, quindi Tommaso e Christian, più giovani. No, i giovani anagraficamente. No, noi siamo alla a fine corsa.
Fornara. 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 Pansardi e Sormani. Pansardi e Sormani. Pansardi e Sormani. Pansardi. Pansardi e Sormani. Pansardi e Sormani. Pansardi. Sormani. Sormani. Pansardi e Sormani. Pansardi e Sormani. Pansardi.
Bene, grazie. Quindi direi con votazione bulgara risultano componenti effettivi della commissione elettorale i consiglieri comunali Pansardi Tommaso, Sormani Ilaria, Fornara Cristian, quali membri effettivi. Adesso dovremo ripetere l'operazione per i membri supplenti, quindi stessa logica la precedente espressione, quindi due nomi canegrate insieme, un nome canegrate nel cuore. Bene, adesso direi che abbiamo chiamato i due consiglieri anagraficamente più giovani, adesso chiamo i consiglieri con, diciamo, maggiore esperienza anagrafica, quindi credo i consiglieri Ventura e Ingrassia.
Ventura Buratti. Buratti Ventura. Ce ne sono due. Stefano Buratti, Isotta Ventura. Stefano Buratti, Isotta Ventura. Stefano Buratti, Isotta Ventura. Buratti Ventura. Buratti Ventura. Ingrassia. Stefano Buratti, Isotta Ventura, Buratti Ventura, Ventura Isotta, Buratti Stefano, Ingrassia, 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 Ingrassia.
Bene. Bene, direi che abbiamo completato, quindi i membri supplenti saranno i consiglieri comunali Buratti, Stefano, Isotta Ventura e Giovanni Ingrassia. E anche per questo quinquennio possiamo riporre l'urna. Quindi dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, direi all'unanimità, per cui passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno di questo primo consiglio comunale. Qui la votazione invece avverrà in forma palese, per cui chiederò ai due capigruppo di indicare quelli che sono i candidati, uno per gruppo consiliare, per la commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari. Per cui lascio la parola ai capogruppo.
Per quanto riguarda il nostro gruppo, proponiamo Giovanni Ingrassia.
Per quanto riguarda il nostro, proponiamo Marco Fratto. Bizzarra
autoreferenziale. Bene, allora pongo in votazione la costituzione della commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari con la proposta dei consiglieri Marco Fratto e Giovanni Ingrassia. Favorevoli? Immediata eseguibilità, visto che c'è l'unanimità. Favorevoli? Viene quindi immediatamente eseguibile all'unanimità. Questo primo consiglio comunale si chiude dando qualche piccola informazione, una di carattere più sanitario. Mi sembra giusto continuare delle informazioni, quantomeno in questi consigli comunali, del numero dei nostri concittadini che sono ancora oggi positivi al Covid. Ad oggi abbiamo 45 concittadini positivi, anche se fortunatamente direi in forma con sintomi molto, molto leggeri. Dovremmo prestare magari attenzione all'arrivo dell'autunno e della stagione invernale, ma qui ci sono persone in questo consiglio comunale molto più competenti di me, per cui non mi dilungo in spiegazioni o pensieri verso il futuro. Vi ricordo soltanto che nelle prossime settimane ci saranno diverse iniziative, a iniziare da Cinegrate, che è la rassegna di proiezioni di film all'aperto che ci ha visto protagonisti negli ultimi 2 anni in diversi luoghi di Canegrati. Inizierà il prossimo mercoledì 29 giugno. Credo che adesso sia terminato il periodo dei comizi elettorali, per cui sicuramente non ci sarà nessuna autorità che ci contesterà i post di pubblicità delle iniziative del comune, per cui sicuramente adesso potremo pubblicizzarli senza particolari rilievi dell'Agicom e quant'altro. No, non, va bene, abbiamo detto che siamo bravi, questo consiglio, non diciamo nient'altro. Si rispettano i provvedimenti dell'autorità, basta. Poi le considerazioni di merito ognuno le fa. Vi ricordo che questo fine settimana c'è la sagra della Contrada Baggina, c'è un'altra iniziativa importante che è Bicicliamo, e nelle prossime settimane ci saranno diverse iniziative, feste all'interno dell'oratorio. Ci sarà un'iniziativa importante che è l'iniziativa del 9 di luglio, che vedrà una corsa, direi di rilievo, è riduttivo definirla corsa, comunque un'iniziativa organizzata dall'Atletica Par, che ha ottenuto anche il patronato di Regione Lombardia, una manifestazione di livello internazionale che porterà anche atleti di livello internazionale e che vedrà anche lo svolgimento di una corsa, come lo scorso anno, per le vie del paese, per le vie centrali. Sarà un evento di grande impatto, direi, scenografico. E da ultimo, ne faccio cenno, che sarà poi confermata anche, come avete visto, la Notte Bianca, la seconda edizione della Notte Bianca di Canegrate, in programma sabato 16 luglio. Il prossimo consiglio comunale, come abbiamo concordato con Matteo, sarà lunedì 11 luglio. Dovremo affrontare temi importanti come la variazione di bilancio e dovremo anche affrontare anche la costituzione delle diverse commissioni, quindi affari generali, socioculturale, governo del territorio, antimafia e legalità. Devo dire che mia intenzione, come ho condiviso anche con Matteo, convocare una sorta di commissione allargata e informale per analizzare la variazione di bilancio, che poi porteremo nel Consiglio Comunale dell'11 di luglio. Lo convocheremo in via informale la settimana prima e sostituirà soltanto, nelle more della costituzione della Commissione Affari Generali, il compito di essa, per cui andremo a sviscerare anche in Commissione la variazione di bilancio. Sicuramente andremo a trattare anche di altri temi che riguardano le partecipate, perché c'è molta carne al fuoco. Ho partecipato a diverse riunioni in queste 2 settimane, sia sul tema Neutale che sul tema Anga, per cui mi sembra giusto. Vi trasmetterò prima di questa riunione comunque il materiale sul progetto Neutale, ex ACAM, e sugli eventuali aggiornamenti che sarà importante condividere con il Consiglio Comunale sul tema AMGA, per cui sicuramente questa commissione avrà questi 2 focus importanti. Poi naturalmente nel Consiglio Comunale dell'11, insomma, se ci saranno anche interrogazioni, mozioni e ordini del giorno provenienti dai consiglieri comunali, li tratteremo. Per cui vi ringrazio della partecipazione, auguro una buona serata a tutti e auspico di rivedervi ancora, oltre ai consiglieri comunali, ovviamente, al prossimo 11 di luglio. Buona serata.